Buonasera, direi di iniziare. Iniziamo con l'appello.
Guerzoni,
Presente.
Leoni, Pedersini, Camellini, Gardini, Benatti, Di Nardo, Baroni, Tebasti, Rubiani, Vandelli, Moscatti, che non vedo, Cammarata. Approvazione verbali di seduta precedente.
Primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 16 luglio.
Allora, approvazione verbale seduta precedente, voto unanime. Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti tari, voto favorevole unanime. Approvazione del piano economico-finanziario delle tariffe della Tari per l'anno 2014, voto favorevole 9, 2 astenuti, Moscatti e Rubiani. Variazione al bilancio di previsione 2014, 9 voti favorevoli, 1 contrario, Rubiani. Un astenuto Moscatti. Ratifica variazione di bilancio, voto favorevole unanime. Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione di Terreggine delle funzioni e attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, voto favorevole unanime. Variazione al regolamento generale delle entrate tributarie comunali, voto unanime. Indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, voto unanime. Dichiarazione di indispensabilità degli organi collegiali comunali e di istituzioni di competenza del Consiglio comunale, voto unanime. Ordine del giorno presentato dalla lista civica Centrodestra Progetto Campogalliano relativa al regolamento per lo svolgimento dei referendum comunali, voto unanime. Comunicazione del sindaco sull'ordine del giorno approvato dalla Giunta contro la violenza in Palestina.
Chi è a favore? Chi vota a favore? Unanimità. Chi vota, chiedo scusa, chi vota contrario? Astenuti? Ok. Secondo punto, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e il permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e assestamento al bilancio di previsione 2014. Per l'introduzione do la parola all'assessore Burlando.
Sì, allora io svolgo l'introduzione di questo secondo punto che comprende sostanzialmente due cose. La prima è l'assestamento del bilancio di previsione 2014, quindi con tutta una serie di variazioni relative alle entrate e alle uscite, e posso già anticipare che l'effetto complessivo è di 167.624 euro complessivamente di variazione sia in entrata che in uscita, e quindi ovviamente viene confermato il permanere degli equilibri del bilancio. Per l'illustrazione di dettaglio, poi successivamente passo la parola al nostro ragioniere Bertolani con tutta la serie di cose di dettaglio che ho anche qui, ma diciamo tutto sommato penso che sia più opportuno così, così evitiamo di dirlo due volte. Mentre invece la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e il permanere degli equilibri generali di bilancio, questo è un documento molto più corposo che ha interessato il lavoro di tutta la Giunta, oltre che dei settori, e sostanzialmente è andato a riprendere quello che era, il programma dell'esercizio, ed è stata fatta la fotografia nel documento che è stato consegnato negli appositi spazi dello stato di attuazione al 31 agosto. Quindi è un documento che permette di andare a vedere settore per settore, dell'ente locale, dei vari servizi, a che punto si è arrivati a sostanzialmente, una buona parte dell'esercizio nell'applicazione dei programmi. Quindi sotto questo profilo è un documento molto più denso, corposo, quindi credo che non ci metteremo a leggerlo integralmente, anche perché prenderebbe una larga parte, è stato consegnato anche in commissione a tutti. Forse la cosa più logica poi è vedere nelle rispettive parti, eventualmente anche assessorato per assessorato, quali sono le cose ritenute più significative, o comunque concentrare l'attenzione sullo stato dell'arte dei progetti e dei programmi ed eventualmente su quello, motivazioni di cosa non è stato fatto o esame di quello che è stato fatto anche in più o anche prima. Quindi sul sul primo punto sui numeri, se siete d'accordo, possiamo andare alla illustrazione tecnica di dettaglio e poi magari passiamo alla seconda parte.
Faccio solo una precisazione, è chiaro che l'illustrazione tecnica più dettagliata è stata fatta in commissione perché ovviamente lo scopo delle commissioni è proprio quello di stare a guardare volendo anche numero per numero, insomma, dalla commissione a oggi con la settimana di tempo, chi i consiglieri che volevano potevano, avevano facoltà di chiedere spiegazioni, quindi è chiaro che l'illustrazione che chiediamo al nostro caposettore è un'illustrazione assolutamente riassuntiva della situazione, ecco.
Sintetico, perché appunto poi è stato illustrato nel dettaglio in commissione. Allora, la variazione di bilancio è appunto sì, legato alla verifica degli equilibri, ha tenuto conto principalmente per la parte corrente delle evoluzioni di alcune poste significative del nostro bilancio relativamente a IMU e a Fondo di solidarietà, di cui ci hanno comunicato i dati, direi a questo punto abbastanza. bilancio.
Apriamo il dibattito, chi vuole la parola? Rubiani.
Ok, ci siamo. Solo per avere un'informazione relativa ai, perché è vero, ce l'avete dato per tempo, l'abbiamo studiato, abbiamo cercato di capirlo, che non è così facile, non è studiarlo, è un'altra cosa. Unione per scuole, 100.000 euro, se ho colto bene, sono legati al rifacimento di una copertura che è in cemento amianto e che poi nel vedere lo stato di attuazione è stata posticipata alla primavera prossima. È corretto, ho capito bene, perfetto. Dicevo, ma non erano qui i tetti che per effetto del fotovoltaico ci metteva a posto? Ho perso un pezzo del film lì in mezzo? Può darsi di sì?
E era rimasta fuori la palestra della scuola media da tutto l'intervento, che comprendeva tutto il resto della scuola media. Perché era sufficiente, come vado a memoria, la palestra, il palazzetto dello sport e la scuola Cattani principalmente.
È rimasto a noi l'onere di rimuovere il cemento amianto, ahimè. Gli abbiamo dato dei tetti buoni in cambio? Punto interrogativo. Tutto il cemento amianto hanno portato via? Ok, bene, grazie.
L'intervento per i pannelli è stato fatto a chiusura proprio della scuola per il Ponte dei Santi, il primo 2-3 novembre, c'era un ponte un po' lungo, una vacanza lunga, proprio perché era stata fatta una comunicazione ad hoc sulle famiglie residenti vicini, proprio perché tutti questi tetti avevano l'amianto. Altre richieste? Moscatti.
Grazie signor Sindaco. Un commento rapidissimo al documento. In primo luogo volevo fare i complimenti per la conclusione che avverrà con questo ciclo della rimozione del cemento amianto dalle scuole medie, dalle scuole di Campo Gagliano, e con anche il finanziamento regionale a cui siamo riusciti ad accedere. Aspetto estremamente positivo. In secondo luogo, un appunto sul rifacimento delle strade, che è stato meno oneroso quest'anno grazie all'inverno poco rigido, e segnalo un attimo di fare attenzione sull'anno prossimo, che viene segnalato dai meteorologhi G invece per il prossimo anno particolarmente rigido e freddo. Speriamo invece che vada bene anche l'anno prossimo. Unico commento e postilla negativa su i 150.000 euro di ammanco dalla riscossione della Tares ad oggetto di ERA. Benissimo il fatto che siano già coperti dei 200.000 euro previsti nel 2013 per la quota vincolata. Solo una cosa, starà al comune andare a riscuotere attraverso un recupero questo credito che ha, mentre il servizio di riscossione non da recupero di evasione, quindi la riscossione, la cedolina che arriva a casa, viene pagato come servizio ad ERA. Bene, ci teniamo a segnalare ancora una volta che andrebbe visto bene il fatto dell'opportunità o meno che rappresenta quest'onere, ovvero paghiamo ad ERA perché ci faccia un servizio, ERA manda il cedolino a casa, se le persone non pagano questo servizio ERA si rifà sul comune, il quale deve pagare le spese aggiuntive per l'esazione fiscale e allo stesso tempo anticiparli verso ERA. Questo qui probabilmente sarà un aspetto che andrà rivisto quando andremo ad aggiornare il contratto con ERA, visto che fa parte del documento che ci è stato sottoposto, ci tengo a farlo notare tutto qui. Grazie mille.
Altri interventi?
Mi ha ricordato una cosa, all'epoca a luglio la discussione sulle tariffe avevo chiesto l'elenco degli insoluti. E credo che, e parlavamo di 25.000 euro, qui la cifra è 6 volte tanto, io credo che l'elenco degli insoluti da trattare con l'ovvia riservatezza, essendo nomi di persone, però è bene che facciamo un tavolo di consultazione con pochi consiglieri, però parliamone. Non possiamo scaricare sulla collettività quello poi che ci chiede l'anno dopo se non ha incassato.
Allora, oltre ai numeri che sono stati quindi illustrati, quindi abbiamo visto le parti principali, effetti entrate e uscite per la variazione che abbiamo detto, vedo che giustamente, e ne sono lieto, da parte anche degli interventi, anche delle minoranze, è stata data una attenta lettura al documento che si chiama Referto sul permanere degli equilibri del bilancio 2014. Che credo sia un documento fatto decisamente bene, che aiuta anche ad avere un inquadramento, una lettura più chiara dei vari capitoli, e quindi indubbiamente lì nel capitolo della TARES, con questa cosa qua, andare a recuperare i dati e poi della gestione del recupero, indubbiamente una di quelle cose da qui alla fine dell'anno da andare a identificare con precisione. Se avete visto in tutto il documento, a me un'altra cosa è saltata abbastanza all'occhio come ragionamento che mi piacerebbe fare nel tempo, ovvero sia quello della fotografia della cassa di questo ente. E con i nuovi bilanci spero poi in futuro si potrà vedere anche in maniera più diretta, con la redazione di uno stato patrimoniale dove si vede l'attivo e il passivo, quindi che permette dei ragionamenti anche un pochino più completi rispetto alla classica contabilità, che è fondamentale, ma diciamo che verrà integrata ed ampliata. Ecco, noi siamo il classico caso di comune, penso di poter dire, virtuoso, abbastanza virtuoso, è poco indebitato, che le cose le ha fatte, che di cose ne vorrebbe fare magari anche di più. Fin quando siamo alle prese con questo patto di stabilità, e più mi informo e più faccio fatica a entrare in certe dinamiche, in certe logiche, fino al punto che se noi oggi fossimo in grado di incassare molte risorse ma non le riesci a spendere, normalmente questo dovrebbe essere una cosa positiva, ovvero sia io prima sono sicuro di avere le risorse e le entrate, poi pianifico la spesa. Ahimè, non funziona così, la logica è un po' diversa, quindi questo purtroppo chiama anche tutta una serie di modificazioni durante l'anno e di incertezze, che però sono anche figlie appunto di un quadro che auspicabilmente potrà e dovrà essere in qualche modo modificato. Visto che la nuova contabilità, che dovrebbe partire dal 2015, prevede una pianificazione triennale, un ruolo forte della regione di pianificazione e una concertazione con gli enti che a loro volta devono poi fare un tipo di previsione molto specifica, auguriamoci, insomma, speriamo che questo possa anche condurre a fare una vera pianificazione, cioè che nel momento in cui la fai poi non devi tutte le volte avere questo tipo di limiti o incertezze. Se questo vale per noi, e in questo schema a metà di settembre avevamo più di 2 milioni di euro, immaginiamoci di estendere questo ragionamento su tanti comuni in Italia, quindi parliamo di centinaia di milioni di euro che potrebbero essere messi a servizio in un periodo così delicato, cioè mettere nell'economia reale, fare dei lavori, possibilmente ovviamente ben conosciuti, con aziende conosciute, e che invece in un modo o nell'altro per tutti questi vincoli, questi parametri purtroppo sono fermi. Credo che avere cognizione, consapevolezza anche di questi aspetti per l'insieme del consesso consigliare, quindi che ha davanti una legislatura di governo, sia sicuramente importante. L'altra cosa che si può dire, appunto, direi più che buona efficacia della gestione dei residui, tanto nella parte attiva quanto nella parte passiva, anche questo faccio un leggerissimo accenno, perché poi anche questa sarà una voce interessata dal cambio della contabilità, quindi si andrà a vedere con ulteriore attenzione quella che è la situazione dei residui, e si andrà ulteriormente a ragionare su quelli che saranno i fondi di svalutazione crediti. L'ente locale si approccia a questo passaggio, che non sarà, come dire, né indolore né semplice, ma tutto sommato sarà gestito con un approccio standard da tutti gli enti locali italiani. L'obiettivo e il vantaggio, credo che questo come amministratore di un comune ci dovrebbe interessare, è non solo conoscere ancora meglio i conti e la pianificazione del nostro comune, ma di poter avere quello, non solo arrivare a un bilancio consolidato di un ente con le proprie partecipazioni, che già oggi non c'è, ma qualcosa di più. Sono andato a sentire un incontro di formazione a Carpi, da chi tra l'altro ha collaborato, ha disegnato anche questo tipo di struttura. Oggi, quando l'Europa chiede allo Stato italiano alcune informazioni di sintesi, difficilmente ci sono. Cioè, non sappiamo, l'Italia non sa rispondere. Lo dimostri l'entità dei debiti della pubblica amministrazione, si diceva 50, 60, 100. Oppure, come dire, fare un consolidamento di più enti, legacy, non l'ente provincia, ma l'insieme di tutti i comuni di una provincia o di una regione, oggi è del tutto impossibile. L'obiettivo, da quanto ho capito, entro il 2016 è arrivare a questo tipo anche di risposta. Quindi lo sforzo a cui saremo chiamati di apprendimento, di evoluzione, dovrebbe essere positivo non solo per noi, ma anche per consentire a livello pubblico una maggiore leggibilità dei dati.
Grazie, Assessore Burlando. Ad altri la parola? Camellini.
Grazie. Faccio solo alcune brevi considerazioni. Intanto comincio dal dire che con la commissione consiliare del 22 settembre abbiamo formalizzato la commissione, che adesso ha un presidente e un vicepresidente, e penso anche di poter dire, poi gli interventi di questa sera lo confermano, che la commissione, le commissioni servono e si lavora anche bene. Credo che l'interesse dei consiglieri che partecipano e anche la competenza e disponibilità del sindaco, dell'assessore Burlando in particolare, anche del dottor Bertolani, fanno in modo che le commissioni davvero siano uno strumento prezioso. Io che ho anche un minimo di esperienza come precedente, devo dire che tutte le volte c'è qualcosa da imparare. Quindi facciamo funzionare questo strumento perché insomma esiste e per i consiglieri è veramente prezioso. E poi c'è massima libertà, abbiamo visto, di fare domande, di non capire e anche di fare insomma, rimostranze o comunque considerazioni varie. Questo assestamento è chiaro che riguarda un bilancio preventivo predisposto dalla scorsa amministrazione, quindi noi arriviamo quasi tutti, insomma, arriviamo in corsa praticamente. Bilancio che comunque era fatto bene, perché a parte il discorso dei tributi, che in parte è imprevedibile, comunque è un bilancio che non ci richiede di fare manovre particolari di assestamento. Nella relazione del sindaco Zanni, fatta sul previsionale, ci sono due cose che volevo sottolineare, perché magari un po' come memoria storica e un po' anche per testimoniare cosa si può fare, come anche come consiglio. Dato che l'anno scorso c'era l'esigenza di regolamentare la TASI, viene ricordato che le detrazioni per la TASI, che sono fondamentali per non gravare sui contribuenti, in particolare chi ha rendite catastali non troppo elevate, l'abbiamo introdotta d'accordo con la Giunta come capigruppo, con un emendamento, comunque un incontro. Quindi questo per dire che insomma, da dove ci sia concordanza anche di intenti, con la Giunta si può collaborare anche tra i diversi gruppi consiliari. E l'altra cosa, che nella relazione della Zanni si diceva alla fine che, data la situazione economica e anche di bilancio, per il 2014 si sarebbero garantiti i servizi essenziali, cercando poi di ridurre al minimo quelli accessori, tra virgolette. Chiaro che fondamentale, accessorio, sono termini discrezionali, però credo che sia stato corretto in quella fase scrivere queste cose e poi anche realizzarle nel bilancio, perché comunque la situazione non è molto cambiata, purtroppo. Anch'io voglio, insomma, di nuovo, l'abbiamo già fatto, ma insomma, complimentarmi per la qualità degli documenti che questa sera esaminiamo, in particolare il referto sugli equilibri. So benissimo che è uno degli scopi, dei punti importanti anche dell'assessore Burlando. Non è solo questo, ma è anche fare in modo che il bilancio sia accessibile anche ai cittadini, non solo ai consiglieri. Quindi penso che nei prossimi mesi e prossimi anni lavoreremo molto anche in questo senso. Questo è un assestamento, ai cittadini magari interessa un pochino meno, ma il previsionale, il consuntivo, cercheremo, penso, come consiglio, ma in particolare come giunta, di renderli il più possibile accessibili anche per macro argomenti o macro aggregati. Sull'assestamento in quanto tale, beh, evidenzio alcuni punti perché insomma sono importanti. È l'ennesimo anno in cui parliamo di contabilità armonizzata. Ormai saranno 4-5 anni che tutte le volte che intervengo dico questa cosa. Sembra che stavolta ci siamo e che il 1° gennaio sia una data non più procrastinabile. A questo punto dico speriamo, perché tanto vale cominciare. Questo comporta, credo, delle grandi opportunità per noi, se ben gestito, e anche poi del lavoro da fare. Nella relazione si parla del nuovo software, che quindi deve entrare in vigore, funzionare bene, garantirci, io credo, anche delle possibilità ulteriori, controllo di gestione o quello che sarà. Si parla anche dei possibili trasferimenti in unione della ragioneria, anche questo potrebbe essere un'opportunità, ma se ne parlerà penso prossimamente. E poi l'assessore Burlando giustamente evidenziava il discorso della cassa e anche dei residui, e per i residui il nostro comune penso che negli ultimi anni abbia fatto un grosso lavoro, ma con la nuova contabilità il problema non si porrà più, perché poi la gestione sarà diversa. E volevo evidenziare il lavoro fatto per le scuole, perché l'importo quasi 300.000 euro speso, insomma, non sono briciole, anche se per le scuole forse sono briciole, ma insomma di questi tempi è un importo consistente che abbiamo speso penso nel modo migliore possibile, e mi riferisco anche all'amianto, mi riferisco anche alla ciclabile. Più tardi parleremo con tre interpellanti di viabilità stradale, perché abbiamo alcuni punti critici nel territorio comunale. Però parallelamente penso che l'amministrazione debba anche puntare alla viabilità sostenibile, e quindi penso alle biciclette, ai pedoni, insomma altri mezzi di trasporto, insomma, perché avendo comunque, a parte le frazioni, un centro abitato abbastanza limitato e contenuto, è fondamentale implementare e terminare la rete ciclabile, che nel nostro territorio comunque è importante, tutto sommato è anche abbastanza bella, e quindi l'opera sulle ciclabili verso le scuole, che va anche completata, è sicuramente qualcosa che insomma ci fa onore, o comunque è un servizio per la nostra cittadinanza. E poi ricordo solamente quello che verrà prossimamente, quindi le iniziative per Villa B, che sono spostate penso verso novembre, la palazzina B che verrà inaugurata, e anche la nuova sede delle guardie ecologiche volontarie che verrà inaugurata in ottobre, tutte iniziative insomma che portano anche delle spese, ma che danno anche il segnale di un paese che comunque in qualche modo si muove e fa delle iniziative e sistema il suo territorio e anche le sue strutture. Detto questo, poi non entro nel dettaglio delle singole voci, il nostro voto sarà favorevole.
Non si spegne. Che succede?
Altri interventi? Allora, prima di passare al voto volevo ricordare, mi sembra opportuno perché dato che insomma in questo consiglio siedono per la maggior parte neoconsiglieri, nella relazione previsionale programmatica della giunta e il sindaco della giunta sono inseriti anche servizi trasferiti in unione. Non siamo tenuti, non saremo tenuti insomma ad inserire nella relazione del comune questi servizi. Negli ultimi 2 anni abbiamo pensato di farlo, quindi dando un report anche riferito soprattutto al nostro comune dei dati dell'Unione, perché ci sembrava un modo per tenere al corrente tutto il consiglio, anche chi non è nel consiglio dell'Unione, tenervi informati di quello che si sta facendo, che si è fatto o che anche a qualche volta capita che non si è fatto. Allora passiamo alla votazione. Devo rileggere. Okay. Mettiamo in votazione il punto numero 2 dell'ordine del giorno.
Chiedo
scusa. Allora, dichiarazione di voto.
I principi li ha già esposti il consigliere Cammellini, il capogruppo Cammellini. È un bilancio che noi non abbiamo, al quale noi non abbiamo partecipato né in fase di stesura né in fase di approvazione, e per quanto sia effettivamente chiaro, e questo va dato merito sia all'assessore che ai funzionari presenti e non presenti, ok, bravo, però nonostante questo, dicevo, non è un bilancio sul quale noi abbiamo influito in nessuna parte, e quindi il gruppo si astiene.
Altre dichiarazioni di voto? Moscatti.
Sì, rapidissimamente, voteremo in modo favorevole a questo documento, perché sebbene non abbiamo partecipato alla sua stesura, riteniamo che sia un documento sia per contenuto che per qualità assolutamente lodevole, per cui il nostro voto sarà favorevole.
Allora procediamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti?
Devo dire che c'è l'immediata eseguibilità.
Contrari? Posso? C'è l'immediata eseguibilità come sopra. Chi è favorevole? Chi era favorevole? Astenuti? Ok. Allora, passiamo al punto numero 3, che è il servizio comunale di tesoreria, approvazione della convenzione. Do la parola all'assessore Burlando.
L'inizio è sempre così, vi tocca di sorbirvi questo assessore esterno. Allora, il punto è sulla convenzione per la tesoreria. Anche qua ho leggo tutto il documento, cerco di spiegarvi sostanzialmente il significato, che forse è meglio. Dobbiamo parlare di questo argomento perché abbiamo in scadenza a fine esercizio l'attuale convenzione con il tesoriere comunale, che è il Banco Popolare, e avevamo tra l'altro già il dubbio operativo gestionale se sarebbe stato del tutto possibile, o comunque se aveva un'interpretazione, una verifica, poter andare a conferma e proroga del servizio in corso. Diciamo che i dubbi sono stati levati dal fatto che l'attuale tesoriere ha segnalato la non disponibilità ad andare avanti alle medesime condizioni che in sostanza sono quelle relative a tasso attivo, tasso passivo e anche quello del contributo all'ente locale, che storicamente questo comune, sono andato a vedere, aveva dei contributi abbastanza importanti. E anche quando fu fatta in passato, mi è stato spiegato, la scelta di non confluire direttamente nella convenzione di tesoreria dell'Unione perché avevamo già un trattamento migliore, quindi praticamente l'avremmo perso 2 anni prima. Ora non è detto che debba andare per forza perso, ma il messaggio che è arrivato è abbastanza chiaro, cioè alle stesse condizioni per tutta una serie di modificazioni l'istituto di credito attuale non è disposto a proseguire. Ergo si apre la necessità di andare ad affrontare con apposita gara il discorso della nuova periodo di tesoreria, periodo 2015-2019, che dovrebbe essere anche quello che va a permettere poi di poter confluire in un'eventuale aggregazione del servizio insieme agli altri enti locali dell'Unione. Quindi complessivamente la delibera significa andiamo ad adottare quale schema di convenzione, quello già in essere comunque presso gli altri enti appartenenti all'Unione delle Terre d'Argine, al fine di rendere omogenei i servizi, questo anche in ottica di eventuali ragionamenti futuri. E naturalmente tra i criteri da annoverare all'interno del bando per la selezione delle offerte, naturalmente auspicando che ci sia più di un'offerta, e c'è anche la disponibilità a corrispondere a un contributo annuo per favorire una migliore qualità dei servizi resi dall'ente in ambito istituzionale, sociale, educativo e culturale, quindi quel contributo di cui vi parlavo prima. Uno degli altri requisiti previsti nella convenzione, che anche questa è molto densa, molto lunga, quindi è un documento tecnico, e comunque prevede la presenza dello sportello sul territorio locale, quindi diciamo che non è che chiunque si possa presentare senza avere un servizio. C'è da dire che il servizio attuale viene testimoniato dalla parte interna, dai servizi finanziari e ragioneria, è di buona qualità, con anche una buona disponibilità nelle relazioni, e quindi vedremo quali saranno in base a questa gara i risultati. È chiaro che la cosa preferibile per il comune è che ci fossero 2 o 3 manifestazioni di interesse al bando e poter scegliere tra quella migliore. Vedremo quale sarà. E dovesse essercene una sola, ovviamente uno andrà a fare delle valutazioni. Questo atto naturalmente poi delega tutta una parte di poteri gestionali operativi naturalmente al capo settore, per evitare di dover tornare 2 o 3 volte in consiglio comunale su un atto di questo tipo. Quindi stiamo parlando del procedimento per andare a selezionare il nuovo tesoriere comunale o il prossimo tesoriere comunale, visto che il 31 dicembre 2014 scade il mandato precedente. Un comune non può stare senza questo servizio, sono servizi anche molto importanti, molto codificati, molto tecnici, e quindi è chiaro che serve anche il tempo di riuscire a gestire le cose in modo ordinato per arrivare a un eventuale passaggio di consegne o eventualmente al ripristino di quello esistente, non nelle ultime ore dell'anno, ma in maniera appunto gestita in modo adeguato.
Bene, grazie Assessore. Facciamo un giro se ci sono domande o richieste di chiarimenti. Rubiani?
No, già scherzo.
Ok, due cose molto, una è tecnica molto concreta, c'è una ripetizione per cui in due parti della convenzione c'è scritto che il tesoriere ci deve mettere a disposizione gratuitamente carte di credito, quello è chiaramente un refuso, un copia e incolla o uno stampa, mentre l'altra invece un dubbio che mi è venuto adesso e quindi lo espongo così senza riflessione. Stante la situazione, che è purtroppo quella che ci ha descritto, economica, e quindi la voglia delle banche di fare da tesoriere prossimo allo zero, come ci ha descritto l'assessore Burlando, non è che se accorciamo il periodo, invece che chiedere 4 anni, chiederne 2, sono un po' più disponibili? Perché la situazione, qual è il motivo per cui sono poco favorevoli? Che gira poco soldo. Gli chiediamo pure di darci un premio e dice scusate, fatelo fare al mio vicino che siamo felici. Allora normalmente in queste situazioni cerchi di accorciare il periodo perché magari cambiano le situazioni un pelino, parte un po' più l'economia, l'Euribor va su e quindi cominciano a essere un po' più interessati. Io lo pongo così, riflessione fatta al momento, al volo, però ci faremo un ragionamento sopra. Poi l'assessore è più esperto di me perché il suo mestiere fa queste cose, quindi.
Il mio mestiere è di lavorarci con le banche in un'impresa, quindi non è che posso conoscere loro, come dire, non escluderei niente, nel senso che se noi otteniamo una risposta adeguata a questo tipo di richiesta, a un periodo diciamo così più ordinario, credo che potrebbe essere una soluzione piena. Dovessimo riscontrare difficoltà di altra natura, da quanto ho capito il motivo è, oltre allo schiacciamento dei tassi praticamente ormai andati allo zero, l'altra cosa è che da quando è stata messa l'accentramento della tesoreria, quindi praticamente è venuto un po' meno l'interesse della gestione, invece dall'altra parte poi ci sono tutta una serie di procedure, dall'altra parte credo insomma per un istituto di credito comunque avere questo ruolo, questo profilo, non dico che si possa dire blasone o prestigio, ma comunque nel rapporto con l'ente locale credo che sia una cosa abbastanza importante. La speranza dell'amministrazione è quella che ci possa essere un livellamento del contributo e non uno stralcio del contributo naturalmente. E se ci saranno le condizioni di andare in continuità, se ci saranno più proposte, di averne possibilmente sfidanti adeguate. Se dovessimo vedere esiti diversi nell'autonomia della gestione del caposettore, naturalmente guardandoci insieme, una valutazione sull'arco temporale potrebbe anche essere un'altra cosa da prendere in considerazione. Quindi, come sempre, le idee o consigli, nel momento in cui non sono inibiti, ci si può ragionare.
Altri interventi? Dichiarazioni di voto, immagino che non ce ne siano. Allora, possiamo mettere la votazione? Allora, mettiamo in votazione il punto numero 3, servizio comunale di tesoreria, approvazione della convenzione. Chi è a favore? Unanimità, c'è l'immediata eseguibilità, uguale, unanime, ok. Allora, passiamo al punto numero 4, convenzione ex articolo 30 decreto legislativo 267/2000 e articoli 10 decreto Presidente della Repubblica 465 del 97 per la gestione associata e coordinata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Soliera e Campogalliano, proroga. Si tratta molto semplicemente di andare a prorogare il servizio per il segretario comunale tra i comuni di Soliera e Campogalliano. È già un po' di tempo, che diversi anni che la facciamo in forma associata, e si tratta semplicemente di prorogare questa convenzione che c'è già. E il comune capofila, come avrete letto, insomma, è capofila, il comune si capofila, è Soliera, e quindi è Soliera che stipula la convenzione poi con noi, ed è il compenso è dettato dalla legge nazionale. Sia Soliera che Capogalliano sono nello stesso scaglione di comuni per numero di abitanti, e il fatto di farlo insieme, diciamo che fra una delle motivazioni è quella anche di una gestione, diciamo, che ci permette di lavorare insieme, nel senso che un po' con l'Unione, ma anche per altri servizi, insomma, si cerca di lavorare maggiormente insieme, per cui è chiaro che si creano delle sinergie con lo stesso segretario. In tutta l'Unione ne abbiamo in pratica due: uno che fa il servizio per il comune di Carpi e il comune di Novi e l'Unione Terre d'Argine, e uno che fa il servizio per Campogalliano e Soliera. Ecco. A chi la parola?
Posso?
Camerata.
No, beh, niente, siccome il servizio lo ritengo, anche per quelle che sono le esperienze passate, decisamente ottimo. C'è un risparmio da un punto di vista economico, mi fa specie un po', ma questo era già in discussione passate, il fatto che comunque la spesa ce la dividiamo al 50%, capisco che magari non dipende dal comune, ma il capofila, tra virgolette, come ha detto il sindaco, è Soliera, ha un terzo di abitanti in più, secondo me, così insomma, lo ritengo poco adeguato. Però al di là di questo ritengo che il rinnovo vada assolutamente approvato, per cui il mio voto sarà favorevole.
Altri interventi? Camellini?
No, molto velocemente. Qua chiaramente nella delibera non si parla del segretario in questione, ma del segretario come ruolo, la funzione di segretario. Chiaramente il ruolo del segretario è fondamentale, e tra l'altro per il nostro comune il segretario è anche capo settore di fatto, quindi insomma un ruolo abbastanza anche gravoso, e quindi questo a me spiega anche la necessità che sia qua abbastanza spesso, esatto. E per cui si è passati, credo, per questo motivo dal 40 al 50% nel corso, insomma, degli anni. Tra l'altro segretario e capo settore, con le normative che cambiano ogni giorno, la trasparenza da gestire, da seguire, insomma è un ruolo che comunque richiede una presenza anche per la giunta sicuramente abbastanza costante, quindi va benissimo condividerlo con un altro comune che comunque è pari al nostro dal punto di vista delle regole per i segretari, però la presenza ci deve essere, quindi insomma penso che la convenzione così strutturata vada molto bene. Dopodiché insomma è chiaro che tutto questo ha senso e funziona quando poi si ha un segretario che funziona e collabora. In questo momento siamo fortunati, però alla fine poi quello che conta sono le persone. Ma al di là di questo, sulla delibera e anche sul 50% non c'è nulla da eccepire, quindi il voto sarà favorevole sicuramente.
L'ha già spiegato il consigliere Camellini, per rispondere anche al consigliere Camerata. E nella scorsa convenzione precedente c'era una differenza fra il 40% noi e il 60% di Soliera. Abbiamo fatto la scelta di richiedere questo pezzettino in più di tempo, e quindi il tempo è diviso a metà. È vero che noi siamo più piccoli di Soliera come numero di abitanti, e quindi anche leggermente come numero di atti. È anche vero che, appunto, come diceva Camellini, da noi il segretario comunale fa la funzione di caposettore per una buona parte del comune, e anche proprio, diciamo che c'è, insomma, nel tempo abbiamo risparmiato un po' per vari motivi sul discorso dei capi settore, della dirigenza. È chiaro che ci serve qualcheduno che faccia da coordinamento e che segua un po' di più il gruppo dirigenziale del comune, senza il quale non si riesce poi a lavorare, e quindi si era deciso per questo di portarlo al 50%. Se non ci sono altri commenti, Rubiani.
Che c'è un potenziale problema, che mentre in delibera c'è scritto che a validità prorogata, a validità dal 1 ottobre al 30 settembre 2019, poi nel corpo dell'atto quel 30 settembre diventa fino a 3 mesi dopo la scadenza del mandato. Se solo Minta si dimette, poi la dottoressa Rocchi non creerà un problema, però ci troveremo in difficoltà a stabilire qual è la data. Tutte e due avremmo ragione in un senso o nell'altro. Quindi io, dal punto di vista proprio contrattuale, o adottiamo, che mi sembra più corretto, la versione dell'articolo 2, quindi 3 mesi dopo la scadenza del mandato dell'attuale sindaco, però bisogna vedere se lo accetta la dottoressa, perché lo sta facendo da parte del comune.
No, le spiego un discorso tecnico, perché la convenzione rimane così com'era originaria, capito? Non stiamo andando a modificare, quindi la data viene messa come data proprio presumibile indicativa, perché è un discorso operativo. In genere le elezioni del sindaco ci sono maggio, diciamo maggio-giugno, e andrebbe a cadere nel periodo estivo, quindi si tiene questa data per motivi di continuità che si scavalla, capito? Per cui si tiene sempre buona quella data del 30 di settembre, insomma. Qual era? Che ha la scadenza.
Se si dimette prima per affari suoi Solomita, non si sa quale sia la data, perché da una parte il 30 settembre è fisso e dall'altra 3 mesi dopo la fine del mandato.
Questo è un tema che adesso magari affronto con l'agenzia dei segretari.
Lo mettete la stessa.
Sì, certamente, è chiaro.
Moscatti?
Mi permetto un rapidissimo commento sullo stesso tema. Eventualmente si può tranquillamente considerare, credo che sia la convenzione che scada il 30 settembre 2019 e invece l'incarico del segretario che abbia eventualmente problemi, tra virgolette, all'elezione di un nuovo sindaco, in quanto si tratta di un incarico fiduciario che viene dato dal sindaco in carica. Quindi credo che analizzando a livello anche giuridico il testo non dovrebbe dare nessuna forma di problema, tenuto conto anche e soprattutto che uno dei due enti che dovesse avere difficoltà con questo documento potrebbe rescindere dallo stesso nell'arco di 3 mesi con preavviso e nessuna penale.
Va bene, ne terremo conto e il segretario guarderà. E mettiamo in votazione la delibera del punto numero 4 dell'ordine del giorno. Chi è a favore? Unanimità. Anche qui c'è l'immediata eseguibilità, come sopra, tutti a favore. Passiamo al numero 5, patto parasociale sottoscritto il 10 novembre del 2009 tra i comuni soci di AIMAG SPA ed ERA SPA. Approvazione di addendum bis per il rinnovo del patto fino al 9 maggio 2015. Allora, faccio una premessa, che è quella che ho fatto anche in commissione, che riguarda, diciamo così, che è una premessa assolutamente politica, che riguarda non solo questo rinnovo, questa approvazione di addendum, ma in generale tutte le convenzioni, patti, accordi che l'amministrazione stipula nel corso dei 5 anni. Spesso queste convenzioni, uso questa parola per indicare tutti i vari tipi di accordi, hanno la scadenza dell'inizio, dopo pochi mesi dall'inizio di un nuovo mandato, di una nuova amministrazione. Ci si è posti, io adesso, questo è la fine del secondo che ho vissuto, quindi è il terzo inizio che faccio, c'è sempre questo problema, diciamo così, questo tema. Se si mette la scadenza di questi accordi alla fine di un mandato, l'amministrazione che c'è ha 4 anni e mezzo, supponiamo, alle spalle, quindi è chiaro che ha avuto più tempo per entrare nel merito degli argomenti, per cui diciamo che saprebbe meglio, diciamo così, ha più materiali, insomma, secondo il quale decidere in che modo rinnovare o non rinnovare un patto o un accordo. Il problema è che facendolo alla fine della legislatura, naturalmente si va a imbrigliare quelle che possono essere le scelte invece della futura amministrazione, che sia di gruppi politici diversi, dello stesso gruppo politico, comunque ci sono nuovi amministratori. Quindi proprio per questo si tende a metterle sempre queste scadenze all'inizio del nuovo mandato. Vero è che così facendo chi si trova poi ad amministrare per la prima volta, insomma se non c'è assoluta continuità, ma di solito si tende, non c'è mai l'assoluta continuità, soprattutto quando cambia il sindaco, ma non solo, è chiaro che i nuovi amministratori hanno preso la questione in mano assolutamente da pochissimo tempo, da poche settimane, da pochissimi mesi. Quindi è chiaro che nel momento in cui ci sono dei temi molto articolati, non dico importanti perché importanti sono tutti, ma molto articolati da comprendere, è chiaro che c'è il rischio di non sapere esattamente in profondità dei temi che trattano gli accordi. Questo è il caso di questo argomento, e quindi vengo a questo argomento. Si tratta dei patti parasociali che hanno sottoscritto il 10 novembre 2009. Nel momento in cui i comuni appartenenti ad AIMAG hanno venduto una parte, il 25% del capitale, a ERA, hanno stipulato dei patti parasociali il cui contenuto in generale possiamo dire che è quello della composizione degli organi direttivi, insomma la nomina dei consiglieri e argomenti affini. Che cosa succede? Che noi dovremmo adesso, andiamo a prendere tutte le date, dovremmo deciderlo praticamente adesso. Per rispetto di tutti, della maggioranza e delle minoranze, e anche per il fatto che il governo già da alcuni mesi ha manifestato la volontà di andare a cambiare le regole del discorso delle multi-utility in Italia, abbiamo pensato di posticipare di 6 mesi la validità di questi patti parasociali per avere il tempo, tutti quanti, ognuno nei suoi ruoli, di capire meglio e di decidere meglio anche in base eventualmente a una futura nuova normativa, capire bene che cosa fare. Quindi semplicemente con la delibera di stasera non si entra nel merito di questi patti parasociali, tantomeno del discorso dei servizi di ERA e di AIMAG, ma semplicemente dobbiamo decidere se approvare questa proroga di 6 mesi che ci permetterà di che la proroga fino al 9 maggio 2015 il patto, quindi avendo deciso che il tempo di preavviso per continuare con questi patti o cambiarli è di 1 mese, dovremo decidere entro il 9 aprile 2015 che cosa fare di questi patti. A chi la parola? Camerata.
Beh, senza entrare nel merito del patto parasociale, che non so se mi vedrebbe d'accordo, per quanto riguarda la variazione e lo spostamento della data del rinnovo, sono d'accordo, per cui il mio voto è favorevole.
Bene, altri interventi? Nessuno? Passiamo alla votazione. Passiamo alla Moscatti.
Sì, una rapidissima dichiarazione di voto. Nonostante non si entri nel merito del patto parasociale attualmente esistente, non abbiamo una particolare simpatia con ERA e con il patto attuale, personalmente come gruppo consigliare. E per questo, nonostante si stia semplicemente dicendo di entrare nel merito più avanti, il fatto di prorogarlo per 6 mesi, ok che c'è più tempo per studiarlo, ma non ci fa particolarmente piacere sulla forma, per cui ci asterremo dal voto.
D'accordo? Altri interventi? Allora, mettiamo in votazione il numero 5, patto parasociale, sottoscritto tra i comuni soci di AIMAG ed ERA, approvazione di addendum bis. Chi è favorevole? Astenuti? Astenuto. Immediata eseguibilità uguale? Uguale. Allora, passiamo al punto numero 6, risposta di interpellanza pubblica relativa allo stato di realizzazione della rotonda all'incrocio tra via San Martino, via Fornace e via Reggio. Protocollo 4928 del 9 luglio 2014, presentata da Lista Civica Centrodestra, progetto per Campogalliano. La do per letta, quindi non la stiamo a leggere. Allora, in merito... la presentazione.
Solo una cosa veloce, non c'è il PER. Progetto Campogalliano. No, hai detto progetto PER. Tu gli prendi.
Allora, no, scusate, adesso prima... Ah, ok, se volete presentarla. Allora, il testo della vostra interpellanza si parte da alcuni punti di considerazione su ciò che è stato fatto nei precedenti mandati della Giunta Zanni, che affermavano l'importanza della realizzazione di questa rotatoria all'incrocio fra via San Martino, via Fornace e via Reggio. Io posso dire questo. Questa amministrazione accorda la stessa priorità e la stessa importanza alla realizzazione di questa rotatoria. E sappiamo che è pericolosa, tutti quanti, chi più chi meno ci passiamo in automobile, ci rendiamo conto di persona, lo sappiamo, della pericolosità. Sappiamo che è una strada provinciale. Le amministrazioni precedenti si è sempre detto che, essendo una strada provinciale, e ovviamente era di competenza della provincia, quindi doveva essere la provincia a realizzare quest'opera. Sono stati fatti diversi, e voi li ripetete, insomma citate anche i documenti, diverse segnalazioni, diverse richieste alla provincia, che non ha mai neanche iniziato, mi sono informata anche poi in questi giorni, insomma, ma lo sapevamo già, non hanno mai iniziato delle progettazioni, anche se il sindaco Zanni, come voi riportate, diceva è in fase di realizzazione del progetto. Lo dovevano fare, poi non l'hanno mai fatto. Io ritengo opportuno chiarire che questa amministrazione non giustifica in nessun modo la provincia di Modena fino a quella che è stata a qualche mese fa, e sappiamo bene, questo l'abbiamo detto con forza, anche come Unione Terre d'Argine, in questi mesi, fino anche dalla campagna elettorale, ma soprattutto adesso, abbiamo detto con forza che la provincia, nel suo nuovo assetto, dovrà ricordarsi